Si tratta di Jessica, che è una nuova sorella e ti chiede sul spostamento dall'Europa. Lei dice: voglio aprire questa email innanzitutto ringraziando fratello Giuseppe per avermi aperto gli occhi già 4 anni fa, quando iniziai a seguire i vostri video su Radio Blast. Siete stati i primi e unici a parlare di argomenti troppo scomodi per l'umanità.
E abbondantemente criticati anche.
Già allora cercai di convincere le persone a me care, ma nessuno mi credette. Io ho continuato sempre a seguirvi e temevo di fare un figlio perché sapevo che in futuro probabilmente un olocausto avrebbe vissuto. E infatti così è stato. Dopo tanti rinvii, alla fine mio marito e io abbiamo deciso di avere un figlio. E infatti il mio incubo si è avverato ad agosto del 2019.
Perché lo chiama incubo?
Sono rimasta incinta e qualche mese dopo scoppia la pandemia.
Ah, è l'incubo della pandemia? Della
Sì.
pandemia?
Questo perché non ho ascoltato il mio istinto. E adesso dovrò difendere anche lei. Ma come faccio? Non riesco a difendere neanche me. È un nemico invisibile che attacca nella legalità, anche se di legale in tutto quello che fanno non c'è niente. Ci stanno trasformando in persone senza identità e senza umanità. Oltre che ci stanno isolando tra noi per poterci rendere egoisti e soli, in maniera tale da poterci attaccare senza ostacoli.
Sì, ma non guardare troppo al diavolo, guarda Gesù, eh.
Amen. Io attualmente sono tra le montagne in Abruzzo e tra breve tornerò a Roma. Volevo chiederle un consiglio. Cosa dovremmo fare e dove dovremmo andare? Noi abbiamo una buona situazione economica. Potremmo partire anche oggi, ma dove? Lei consiglia America del Sud, ma dove? Da quello che so, c'è dittatura a Cuba e in Brasile la situazione non è buona, così dicono. Spero in un suo consiglio per me tanto prezioso. Chissà, magari un giorno potrò ringraziarla di persona. Spero in un suo riscontro. Saluti, Jessica.
Eccoci qua. Allora, Jessica, penso che sua sorella ha fatto questo biblico.
Non credo. Non credo che ha scritto. Ci segue da 4 anni, però credo è il primo messaggio che ci scrive.
Si vede che non ha fatto questo biblico perché lei sta guardando a diciamo, una sorella dolce. Dio ti benedica, Jessica, grazie per scrivere. E però stai guardando al negativo. Sai, leggi, qualcuno mi legge Filippesi 4:8.
Filippesi 4, 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Ah, grazie Signore. Quindi tu praticamente sorella ti voglio bene, eh? Attenzione, stai facendo il contrario, eh? Stai guardando al negativo. Tu stai guardando quello che sta facendo il diavolo, tu devi guardare quello che Dio sta facendo o quello che Dio farà. Innanzitutto hai bisogno di crescere, innanzitutto, perché devi addestrare la mente, rinnovare la mente e cominciare a pensare ai pensieri di Cristo, non ai pensieri che il mondo vuole che tu pensi. Quindi devi rinnovare la mente, devi cominciare a fare corso biblico, concentrarti su quelle scritture che ci sono lì, poi lì ti insegnerà come memorizzare le scritture. Si vede che la tua mente non è rinnovata perché è molto negativa, attenzione perché questo guida la depressione. Devi rinnovare la mente innanzitutto con la memorizzazione, ripassare le scritture, va bene? E ogni giorno ascoltare la parola. La Bibbia, tanto quanto vuoi, ti consiglio di ascoltare anche i messaggi che il Signore ci ha dato alla nostra Chiesa, va bene, che sono tutti registrati, però devi diventare in un certo senso militante, devi diventare organizzata un pochettino, devi organizzarti nello spirito, cioè svegliarti la mattina e prima cosa subito cercare Gesù, metterti in ginocchio, pregare. Se sei afflitta, oppressa da questi pensieri negativi che portano alla depressione. Depressione, ossessione, suicidio, cioè la via sono gli scalini del diavolo. Non andare in quella
E
direzione lì.
paura, ansia.
Filippesi 4:8, di nuovo, in synthesize, like whatsoever thing is true, pure.
Filippesi 4:8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, onorevoli, giuste, pure, amabili, di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri.
Quindi, sorella, tu stai facendo il contrario, ripeto. Hai bisogno di lavarti, lavarti la mente con la parola. Cioè, noi crediamo nel lavaggio del cervello al 100% con la parola di Cristo. Il mondo che a volte si lamentano sui lavaggi del cervello perché lo vogliono fare solo loro, ma i media, internet, la politica, non è altro che lavaggio, sporcaggio del cervello, insozzaggio. La fogna del mondo non deve viaggiare nella tua mente. Tu devi, vedi, il tuo corpo, devi addestrare, insegnare al tuo corpo, a te stessa, a non essere guidata dal tuo cervello, non devi essere guidata dalla tua mente carnale, devi avere la mente di Cristo. Come si fa? Memorizza la parola, medita la parola, e poi tu hai bisogno ogni mattina di pregare, digiunare mezz'oretta almeno, e invocare lo Spirito Santo. Hai bisogno del battesimo e dello Spirito. Suppongo che sei cattolica, che c'hanno, sai, io non sono né protestante né cattolico, ma i cattolici hanno la dottrina che quando battezzano nell'acqua il bambino, automaticamente riceve lo Spirito Santo. Grandissima bugia. Mai nella Bibbia c'erano battesimo nell'acqua i bambini appena nati. Assolutamente no. Va bene, quindi devi pregare e no, non ti illudere perché c'è già lo Spirito Santo. Prega per il battesimo, perché la maniera che tu pensi negativa non è un frutto dello Spirito. Galati 5:22. I frutti dello Spirito sono diversi. Te lo dico con amore, per cortesia, ascolta, ti prego.
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore.
Ma guarda, qui c'è il 21 che dà i frutti della mente carnale.
19. Galati 5:19. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sete, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose.
Insomma, qui ci entriamo tutti qua senza Cristo, eh? Senza la mente di Cristo qui c'è tutto, più o meno, eh? Poi ci sono,
altre simili cose.
Ci sono derivazioni che vanno in centinaia, eccetera. E poi però c'è la mente di Cristo che tu hai bisogno di prendere di corsa, perché sennò cadi in depressione e il bambino dice, oh, c'è un bambino, è una benedizione. Cioè tu non hai idea delle benedizioni che Dio mi ha dato in più, extra, che prima non avevo, dopo che ho avuto 6 figli. E io ho sempre lottato nella mia vita per le finanze. Arrivano 6 figli. I miei parenti mi hanno mandato un'email, dopo che ne ho avuti 3, mi fa dolcemente, con delicatezza. I miei parenti mi hanno detto, pensa a farti sterilizzare. Cioè si preoccuparono, come fai sto disgraziato, sto povero disgraziato di un missionario che vive senza, non ha pensione, non ha possessione, non possiede una casa, c'ha una macchina usata. Come fa? E allora mi ha suggerito la soluzione, sai, e mi ha dato anche i nomi di alcuni parenti che si erano fatti sterilizzare, sai, come buon esempio. Cioè qui non sappiamo se ridere o piangere. Avevo 3 figli, adesso ne ho 6. Poi ce ne ho altri nello spirito, qui in questa comunità. C'è 2 ragazze, 2 figliole qui davanti a me adesso. C'ho altri figli spirituali sparsi per il mondo. Va bene, perché figli nello spirito che io sono... figlio che ho guidato al Vangelo. E il Signore ha aumentato la benedizione. Quando ci sono problemi, i fratelli provvedono. Dio provvede attraverso i fratelli. Fintanto che evangelizzano, mi devo preoccupare. Va bene, allora io ti suggerisco, il Signore ci ha dato un corso biblico meraviglioso. Bene, non lo perdere. Che tutti i fratelli che l'hanno fatto ci hanno ringraziato, hanno detto... ottimo, anzi, sì. Alcuni ci hanno detto lo rifaccio di nuovo, sì. un corso di 5 mesi. C'è tutta la Bibbia, le profezie lì condensate. In audio, quindi puoi ascoltarlo tranquillamente. Vai avanti, Dora.
Galati 5:22. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo.
Ecco, questi sono i frutti dello Spirito. Ora, il modo che tu parli, i tuoi frutti sono normalissimi, frutti che avevo anch'io, un po' negativi, quando ero nel mondo, quando non avevo battesimo nello Spirito Santo, era così. Poi, quando sono stato battezzato nello Spirito Santo, sono esploso e sto ancora esplodendo. È successo nel 73, millennio passato, e sono qui ancora oggi. Vado tranquillo avanti. Mm-hmm. E anzi, ogni giorno va meglio, perché chi si ferma è perduto, sempre andare avanti. E con più profetizzi, con più evangelizzi, con più ami il Signore, con più predichi il Vangelo, e con più Dio ti accresce nei tuoi doni, mi ha cresciuto di più nei miei doni, accrescerà te nei tuoi doni, perché è scritto Matteo 25, va bene, chi ha due talenti a frutto ne riceve quattro, chi ha un talento senza frutto gli viene tolto, Gesù dice Matteo 25, a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto. Quindi se te ti dà da fare a seguire Gesù, allora ti accrescerà, Gesù ti accrescerà l'unzione, la potenza, la benedizione, benedizione nel matrimonio, nei figli, le finanze, tutto è successo a me. Bene, io ho sempre avuto problemi con le finanze, solo il minimo necessario, non riuscivo a comprare una macchina che non fosse almeno 10-15 anni vecchia. Mai comprato una macchina nuova, penso che sia stupido, soldi sprecati. Va bene, perché Gesù ci benedice anche nelle finanze, ci benedice nella salute, ci benedice nell'unzione, ci benedice nei talenti. Perché? Perché abbiamo deciso di seguire Cristo. La croce davanti, il mondo dietro, il diavolo dietro, Gesù davanti. Gesù seguirò, io seguirò. Più o meno dice così, d'accordo?
Sì, sì, sì.
Amen. Non è che mi ricordo molto i canti, no? Però lo Spirito Santo mi dà le parole nuove. Amen. E l'importante è lo Spirito. Dimmi, col dito alzato.
Sì, no, come Jessica ho notato che ci sono altre persone, altri fratelli che sono presi dalla paura per i tempi della fine, cosa succederà quando verrà l'Anticristo. E voglio dire che se noi studiamo la Bibbia, come tu Giuseppe ci stai esortando, mandate la parola e cambierà il modo di pensare. Se andiamo alla parola vediamo che qualsiasi cosa faceva il diavolo, il Signore sempre aveva un piano, sempre aveva una risposta per i suoi figli, come uscire dai problemi. Sarà lo stesso nel tempo della fine, sarà uguale. Il Signore avrà un piano per ciascuno di noi. Noi dobbiamo solo assicurarci adesso di entrare in quel piano, perché dipende da noi, di far parte di quel piano, ubbidire alle sue istruzioni, conoscere Dio, conoscere il suo modo di pensare, la sua parola, il suo piano, entrare in quel piano e saremo a posto. Non ci saranno problemi, non dobbiamo avere paura, spavento, ansia, cosa succederà quando verrà il marchio? Il Signore ha un piano per te, entra in quel piano.
Guarda, c'era una tribolazione 3 anni e mezzo nella Bibbia, Primo Re capitolo 17, 3 anni e mezzo di tribolazione, Elia annuncia non pioverà più neanche la rugiada per 3 anni e mezzo, affinché lo dico io, 3 anni e mezzo. Un esempio della donna che fugge nel deserto per 3 anni e mezzo, Apocalisse 12:14. Allora Dio gli dice a Elia, fa per 3 anni e mezzo, te ne devi andare, va bene? Dice vai in un posto speciale, c'è un ruscello lì, che si chiama Cherib, e verranno dei corvi e portati carne e pane 2 volte al giorno. E poi c'è una vedova di Sarepta che lei, ci penso io, gli assicurerò che in tempo di carestia che la gente muore di fame, morirà di fame, lei avrà sempre farina e olio, olio di oliva genuino, olio di oliva extravergine, non è l'olio dei semi che si usa per lustrare scarpe oggi. Mm-hmm. Va bene.
Ed era pagana.
Va bene, ed era pagana Sidone, la nazione pagana Sidone, da dove veniva Jezebel, che era la falsa profetessa insieme all'anticristo Ahab.
Quindi un simbolo del deserto spirituale. Il
deserto spirituale, pagana. Esatto. E allora, cosa succede? Durante tre mesi di tribolazione, Dio ha provveduto per Elia, però in un posto specifico, se lì non andava alla sorgente Cherit, va bene, leggi Primo Re capitolo 17, Elia sarebbe morto di fame, ha dovuto andare alla sorgente, c'era una sorgente specifica, se lui non andava lì, il grande Elia non poteva sopravvivere, c'era una vedova, poi si è asciugata la sorgente, Dio gli dice: vai, c'è una vedova nella nazione pagana di Sidone, vai lì. Ho comandato quella vedova di darti da mangiare, per vedere. Vanno lì, con miracoli di Elia, eccetera, farina e l'olio non finisce. Ma se Elia non si sposta dalla vedova, il grande Elia crepava di fame. Ci siamo? Quindi se noi non ascoltiamo il Signore, io l'ho ascoltato e mi ha detto, figliolo, Sud America, era il 2011, pregavamo da 2 anni con comodo, non c'era nessuna premura, non è come adesso. E dopo ci siamo preparati, abbiamo venduto tutto, ho venduto i miei cappelli, avevo un cappello qui, così, diversi cappelli.
E non aveva...
Avevo un giaccone, venduto anche quello.
Non aveva tanto senso uscire in quei tempi, adesso ha più senso uscire.
No, ci prendevamo per pazzi, mi dicevamo, ma come, non amate le pecore qui? E detto, ma guarda che ci sono pecore anche di là, abbandonato le pecore qui, ma le mie... mi sono fatto 20 anni in Europa orientale, tra Ungheria, Romania e Polonia, e anche in Serbia sono andato. Mi sono fatto 20 anni, permetti? E poi le pecore, qui ci sono molte più pecore tra l'altro.
Sì, sì, sì.
Va bene? D'accordo. Allora, fratelli, dovete spostarvi dove lo Spirito Santo vi guida. Allora, lei...
È quello che lei dice, ma dove? In Cuba c'è la dittatura, in Brasile la situazione non è buona, dicono.
Ma questa qui sta elencando i posti più terribili. Perché deve andare a Cuba, scusa? Perché deve andare a Nicaragua? Perché deve andare in Messico dove c'è la droga che uccidono? Però anche in Messico... Lo Spirito ti guiderà. Se vai nei paesini che non c'è grande crocevia di droga, in Messico tranquillo,
sì,
nessuno ti ammazza.
Abbiamo
Ma se vai
lì,
nel
sì.
paese sbagliato e fai qualcosa che ai narcotrafficanti non gli piace, ti uccidono. E tu non devi andare a combattere contro i narcotrafficanti, quella è l'ora della polizia, quella che non è corrotta in Messico, che c'è anche quello. E allora, cosa vai a fare a Cuba? Dunque, il Brasile. Cos'è che dice del Brasile lei? Dice in Brasile la situazione è?
Dicono che la situazione
non è
buona.
Ma tu chi te l'ha detto che non è buona? I giornali. Ma i giornali buttili dalla finestra, i giornali. Te leggi i giornali, scusa. I giornali si leggono però con gli occhi della Bibbia. No, il Brasile non è un posto da scattare. Brasile, abbiamo dei fratelli. Ieri sera, Angela, tu mi hai dato un messaggio al fratello del Brasile.
Sì.
Hai scritto?
Sì.
Cosa gli hai chiesto?
Ho chiesto com'è la situazione in Brasile, quali sono le vostre impressioni.
Ti hanno risposto?
Sì.
Cosa dicono? Allora, qui ci sono informazioni, i fratelli che vogliono andare in Brasile, e qui pronto, risposta fresca, arrivata stamattina.
Sì.
Ecco.
Uno di questi fratelli che è italiano ed è uscito dall'Italia diversi anni fa,
ecco,
e vive in Brasile da diversi anni.
Ecco, ti ha risposto.
E dice, cari amici, la difficoltà più grande in Brasile è l'inizio, lo shock culturale. Il Brasile è molto diverso dall'Italia, per cui, come dice giustamente fratello Giuseppe, te lo scordi il cappuccino e brioche o la matriciana. In cambio ci sono tante altre cose che compensano.
Grigliate.
No, non si riferisce al cibo, credo. Cibo c'è dappertutto nel mondo. Lui dice, se possibile evitare le grandi città con più di 1 milione di abitanti.
Perché evitare le città che sono più di 1 milione di abitanti, dice.
Perché sono più care e c'è più microcriminalità, ossia di solito ragazzi, anche minorenni, con un'arma che ti rubano l'auto o la moto o il portafoglio. Non è frequente, ma può capitare, specialmente perché vedono che sei straniero.
Ecco, io ho insegnato a tutti, infatti nella prima pagina radio c'ho tutti i suggerimenti come si viaggia. Dovete procurarvi una sacchettina dove si mette il passaporto e i soldi, che si tiene sotto l'ascella dentro la camicia, si tiene lì con una mollettina che te l'attacca la canottiera, che sennò così rimane fissa. E poi un portafoglio per i ladri, che lo tirerai in una tasca normale, capito? Il portafoglio per i ladri, lì non c'è la carta di credito, lì non c'è il passaporto, lì non ci sono i tuoi, il grosso dei soldi. Quello va in una pelletteria in Italia, c'hanno queste cinture più sottili che trovi per mettere il pacco dei soldi, non so, $1,000, 2,000, quello che 10,000, quello che trasporti quando viaggi, ok? lo metti dentro il pantalone, sotto il pantalone, questa cintura, e quando devi tirare i soldi di lì, devi andare in un angolo cieco dove non ti vedono, o dentro un gabinetto, un bagno. Vai dentro, tiri fuori i soldoni, ti tira fuori, devi pagare, che so io, l'aereo, $500, vai nel bagno, tiri fuori i 500, $1,000, te li metti nel portafoglino della giacca e lì ti rimetti la cintura per i soldi segreta dentro il pantalone. O sotto l'ascella una sacchetta, una saccoccia anche lì lo stesso. Questo l'abbiamo spiegato, lo voglio ripetere, specialmente per le sorelle. Capito? E non tenete mai valori nella borsetta. È la prima cosa che noi è la borsetta. E se ti puntano la pistola, devi aprire la giacca, tirare fuori il portafoglio e darglielo. E lì sarà bene che non ci sia carta di credito, il passaporto, il pacco dei soldoni. Tenete de qualche centinaia di dollari, così che almeno non vi sparano perché dicono siete troppo furbi. Devi sempre dare al ladro $200-300. Fallo contento, no? Mio suggerimento, noi facciamo così, d'accordo? Anche in casa, sì. Se tu in casa c'hai $5,000, nasconditeli sotto una mattonella, trova un posto, e però tieni nella casa $500 lì per i ladri, che non verranno mai, però questa si chiama saggezza. Avanti, Angela.
Sì, e lui dice che queste cose succedono nelle città molto grandi. Infatti altri fratelli in Brasile ci dicono che vivono molto tranquilli in un posto senza problemi. Quindi dipende dove scegli di andare. E Rinaldo continua e dice: in cambio la gente è molto più aperta, meno insofferente, ma forse un po' più indolente.
Cioè, vuol dire un po' più lazzarona, diciamo.
Lenti, sì, per via del caldo.
E poi anche questo è un problema anche italiano, dove la pizza è buona e il sole è caldo, si spende più ore al mare, no?
Sì.
Sei tedeschi, pensi, italiani, tutti lazzaroni, no, sono lazzaroni loro, italiani lavorano invece. Poi finita la pizza vanno a lavorare, no?
E in Brasile sono più umili degli europei e per evangelizzare è facilissimo. Su YouTube trovate un video italiano in Brasile che vi dà utili consigli pratici. Vi seguo sempre, Deus acima de todo. Cari saluti, Rinaldo.
Deus
acima de todo.
Deus acima de todo. Questo è in portoghese, molto molto simile allo spagnolo, che in spagnolo si dice Dios encima de todo. In portoghese Deus acima de todo. In portoghese io non lo parlo, però è molto simile allo spagnolo. Allora, Deus encima de todo, in italiano si dice Dio soprattutto.
Al di sopra di tutto.
Al di sopra di tutto. Sì, è in cima, al di sopra di tutto. Bene.
E come lui dice, è facilissimo evangelizzare. Infatti raccontava nel passato Rinaldo che loro in Brasile evangelizzano per le strade, negli ospedali, nei carceri, con la sua moglie. Quindi è una vita diversa dall'Europa. Per questo che queste cose compensano. Ti manca forse il materialismo e la comodità della carne, però compensano.
È bene farne a meno anche.
Però compensano con l'evangelizzazione.
Sì, certo. Poi la gente c'è una coppia, Priscilla e Emanuele, italiani. Lui è pizzaiolo, lui cos'è?
Sì. Lui è italiano, lei è brasiliana.
Sono venuti a trovarci, sono una coppia meravigliosa. Ci scrivono, portoghese è la lingua, lei è brasiliana, dolcissima, sono una coppia bellissima, abbiamo passato tempi meravigliosi con loro e siamo in contatto, li sentiamo, grazie Signore. Bene, allora io spero che io risposta alla tua domanda, sorellina, corso biblico, te lo suggerisco, dove andare e... io ne ho già parlato in altre registrazioni, dove andare io non posso dirvelo, capito? Questo ve lo deve dire Dio. Io al massimo posso aiutarvi, assicurarvi che non fate sbagli, questo posso farlo. Quindi se mi dite dove andate, io vi posso dare suggerimenti se è un posto sbagliato, una città sbagliata, e va bene. E poi se andate in una città, io vi suggerisco, anche se la città c'è 1 milione di abitanti o 500.000 o anche se c'è solo 100.000, noi abbiamo imparato che è meglio vivere nelle campagne, magari sempre fuori dalle città, 5 chilometri, 10, 20 chilometri fuori, perché la città vi serve quando vi serve magari un negozio specializzato di ferramenta, eccetera, vi serve la città meccanica, eccetera. Però quando ci sono problemi, la città è sempre un problema. Ci sono sempre problemi nelle città, quindi sempre andare fuori, cioè un villaggio fuori, però non prendete, non affittate case o comprate, affittate case isolate, cioè una casa perfetta vicino a un fiume, coi pesci, eccetera, però isolata. E no, lì vengono i ladri e vengono i criminali. Invece cercate di prendere e affittare una casa vicino a un villaggio dove ci sono altre case intorno. Almeno 3-4 case vicino, almeno. Perché? Perché i vicini si proteggono a vicenda. La cosa è che i ladri hanno terrore di essere visti. E di notte mettete delle luci fuori, se siete in campagna. Per sempre delle case ci devono essere intorno, che i vicini si proteggono. E noi abbiamo attaccato delle luci intorno alla casa e alla sera, delle luci quelle economiche, va bene? Che alla sera le accendiamo ed è tutto illuminato. Abbiamo dei cani, va bene? Diversi cani, alcuni sono cuccioli che devono crescere, comunque adesso vedremo quanti ne terremo. Va bene, allora questo riguarda dove andare. E se andate in posto sbagliato, io vi suggerirò di non andare. Poi la decisione è sempre vostra. Va bene? Voi dovete pregare e decidere alla fine. Io posso solo darvi suggerimenti in base agli sbagli che abbiamo fatto e agli sbagli che preghiamo voi non fate. Va bene? Se andate in una nazione che ha problemi particolari, noi potremmo darvi suggerimenti e poi voi decidete. Insomma, ecco. Cioè, va bene? Fratello che vuole andare in Messico, potete andare in Messico, un po' troppo vicino all'America, però cercate di stare lontano dalle, che lì c'è un'ecatombe criminale, lì sono organizzatissime, tiene soggiogata anche la polizia. La polizia non si avvicina ai criminali lì, comandano i criminali in Messico, quindi è un posto difficile il Messico. Va bene? Va bene, gloria a Dio. È sufficiente questa sorella?
Sì,
Angela,
credo di sì.
Abbiamo
sì.
Finito?
Sì.
Vi hai risposto a tutto?
Sì.
A Jessica?
Credo di sì.
Bene, Jessica, facci sapere, dolce sorellina, e Dio ti benedica, tieni in contatto.
Amen.
Quanti siete in famiglia?
In tre.
In tre, quindi un marito e un figlio?
E il bebè, sì. Una figlia.
Una figlia, quindi sono in tre. Vabbè, non ti preoccupare della bambina, quella lì sarà la benedizione di Dio.
Sì, sì.
Te lo dico io che Gesù mi ha dato sei uno dopo l'altro. Più bambini hai, più c'è la protezione. Va bene? Dio protegge. Dio provvederà i soldi. Io voglio vedere che ci sono abbastanza soldi per i bambini. Va bene, le scarpe, il dentista, tutto. Non ti preoccupare. L'importante è che segui Gesù, che cerchi il Signore. Dove vai? Trovatevi un lavoro, quello che volete. Va bene? E vedrete. I bambini sono una benedizione.
Sì, sì.
E la nostra chiamata su questa terra è avere figli, d'accordo? E anche spirituale.
Perché anche uno che non ha figli, non ha bambini, deve fare le stesse preparazioni per il tempo della fine, può essere anche lui caught unprepared.
Può essere colto non preparato.
Quindi non è quello che fa differenza. La differenza è la tua obbedienza. Obbedisci
sì,
o no?
Sì, ma il Signore non è mica limitato a aiutare uno, aiutare 100. La mano del cielo cascava su 3-4 milioni di ebrei, cioè il Signore non è limitato. Lui ha creato le galassie schioccando le dita, ha creato le montagne con dentro l'oro, l'argento, i diamanti. Il Signore è in grado di provvedere ai vostri, benedirvi finanziariamente. Ci sono anche maledizioni finanziarie, certo, ci sono, capito? E basta che uno non segue il Signore, che prende decisioni basate sulla paura e non sulle scritture, sulle preoccupazioni, non sulla fede, che si sveglia la mattina invece di mangiare la parola, mangia le preoccupazioni, leggere notizie sui giornali invece di leggere la Bibbia. Io ho preparato un corso biblico di 5 mesi che vi possa nutrire notte e giorno. Quel corso biblico che c'ha scritture, vedrete, sono molto potenti quelle scritture. Vi insegna a guarire dalle malattie, vi insegna a essere liberate da oppressione demoniaca, vi insegna come sistemare il matrimonio traballante. E quello è un altro messaggio. Cos'è? È il nostro libro sul matrimonio, no?
Sì.
E dice, parlaci di quello.
Del libro che abbiamo messo sulla pagina radio. Sì. È scaricabile, è in formato PDF e lo trovate sotto il tasto articoli, libri suggeriti e poi vedete il titolo Come essere felici nonostante sposati.
Ecco. Allora, a posto, andiamo avanti.
Sì.
Grazie Gesù.